Apple si oppone nella sua etica del discorso ad ogni solipsismo, come abbiamo detto, soprattutto ovvero a quel solipsismo metodico che è appunto ai suoi occhi deleterio per ogni fondazione dell'etica del discorso. E ora vogliamo dire molto brevemente, perché non possiamo ripercorrere la storia, avendo già affermato che secondo Apel tutto il pensiero moderno, da Cartesio ad Husserl, dunque solipsista, vogliamo dire brevemente almeno che cosa significa solipsisto e solipsismo e accennare a qualche pensatore che nell'ambito di questo pensiero filosofico moderno è solipsista. Solipsismo, quindi questo termine, deriva dal latino solus ipse. Solus vuol dire in italiano tradotto solo, ipse stesso, no? Quindi è appunto che io sono da solo, sono solo. Cioè è l'atteggiamento in definitiva di chi risolve ogni realtà in sé medesimo. Oppure che dal punto di vista pratico, considerando le azioni come solo all'uso del proprio interesse personale, ritiene che appunto c'è solo lui. Ma quello che ci importa è quello solipsismo gnoseologico, metafisico. E questo appunto ritiene il solipsista gnoseologico metafisico l'universo come semplice rappresentazione della propria coscienza particolare. Quindi è la rappresentazione della mia coscienza, quindi non posso uscire da me. Ecco, questo è il significato importante, no? Direi così, dal punto di vista gnoseologico metafisico. Ecco, per ripercorrere rapidamente questa storia, nel Settecento questo solipsismo assume più che altro un significato pratico, no? Nel senso che io pongo a metro delle azioni il mio interesse personale. Mi giudico le azioni secondo il mio interesse personale, quindi lo riferisco solo a me stesso, queste azioni, come per valutarle, una specie di egoismo, via. Nel Settecento prevale questa tendenza, mentre, invece in seguito si afferma soprattutto il solipsismo gnoseologico metafisico, no? E può essere anche chiamato egoismo logico oppure egoismo teoretico, no? E quindi il solipsismo ha molte dimensioni, non solo vero quello psicologico, abbiamo detto sociale, eccetera, ma anche dal punto di vista filosofico, quello pratico e quello gnoseologico, no? L'autore, più emblematico del solipsismo gnoseologico, cioè conoscitivo, è forse Berkeley, di cui avete sentito parlare, e con la famosa espressione «es est percipi», è emblema questa. Indica questa espressione di Berkeley l'idealismo soggettivo. Questo è il solipsismo, no? Cioè nega in definitiva che la realtà esterna abbia un'esistenza indipendente da me che la conosca. Quindi non c'è un mondo esterno, no? È indipendente. Esso dipende da me che la conosca. Quindi io non posso uscire fuori di me, perché uscire fuori di me significherebbe in ogni caso andare al mondo esterno, oltre che andare a relazionarmi con gli altri. E questo in Berkeley, no? Questo solipsismo, inteso in senso rigoroso, è la posizione propria di ogni idealismo empirico e relativistico, perché appunto il mondo esterno non è indipendente da me, dipende da me. E quindi esso perciò, il mondo esterno, è identificato con la mia conoscenza empirica, Il soggetto del pensiero è la conoscenza empirica mia, e quindi non degli altri, quindi io non posso uscire da me, la quale non può perciò conoscere il reale che appunto è nella forma particolare, senza mai elevarsi perciò ad una conoscenza universale, no? Comune a tutti gli altri soggetti pensanti, perché è la mia rappresentazione del mondo. Quindi dipende da me, dalla mia coscienza empirica. Mai si può elevare da questo lato a una cosa, a livello universale e oggettivo. E quindi io mai riesco ad andare fuori di me, no? Sono solo murato in me stesso, no? Naturalmente il radicalismo di Berkeley è stato molto criticato, ma qui non è il caso di approfondire questo punto. Rimane che appunto questo è particolare, empirico, soggettivo, no? Non va oltre, è me stesso. E quindi è importante questo aspetto, cioè dire che esso non è mai universale, non è mai oggettivo. Naturalmente c'è anche un legame tra solipsismo e scetticismo, perché è chiaro che ha qualche relazione con lo scetticismo, perché nella misura in cui appunto io dubito dell'esistenza del mondo esterno, quando anche ci fosse, ma è molto difficile ammetterne perché tutto dipende dalla mia coscienza empirica, esso è relativo a me. Un altro, coscienza empirica, lo percepirebbe in altro modo. Ma naturalmente poi è importante qui, per gli scopi del nostro discorso, il solipsismo linguistico sostenuto da Wittgenstein nel suo Tractatus Logicus Philosophicus degli anni 20 del secolo scorso, e che appunto con la celebre affermazione di Wittgenstein, secondo cui i limiti del mio linguaggio sono i limiti del mondo. E con ciò, con questa celebre affermazione, Wittgenstein intendeva sostenere non tanto una forma di idealismo soggettivo come quello di Berkeley, quanto l'impossibilità di trascendere il piano linguistico nell'attività conoscitiva. E questo è molto importante, non possiamo andare oltre il piano linguistico nell'attività della conoscenza. Quindi fino ad arrivare a quella coincidenza tra ciò che esiste e il dicibile attraverso il linguaggio. E questo è molto importante, no? Dunque è fondamentale questa osservazione di Altri naturalmente hanno approfondito questo problema, ma noi non possiamo insistere su questo. Quindi è importante, c'è anche il solipsismo metodologico, il quale ritiene infondato il tradizionale solipsismo gnoseologico-metafisico. E considera come punto di partenza della conoscenza le esperienze vissute. La questione del solipsismo è stata discussa molto a partire da Wittgenstein nella filosofia analitica, nell'ambito del cosiddetto problema delle altre menti, se esistono, altre menti. Il problema, cioè, del modo in cui un soggetto individuale sa o accerta che anche gli altri hanno esperienze e stati mentali simili a quelli che egli sperimenta, se esistono gli altri, insomma, e qui ancora una volta è il problema dell'intersoggettività. Il solipsista non è, molto difficilmente, dubita molto che esistano gli altri. O in ogni caso, e qui il relativismo, o lo scetticismo, se, quando anche esistessero, e che è tutto da dimostrare per il solipsismo metodologico, altrimenti bisogna poi vedere se essi hanno le stesse esperienze, stati mentali simili alle mie. E non è vero. E quindi, come vedete, questo solipsismo metodologico è a questo di cui abbiamo ripercorso una veramente brevissima e sintetica storia, è quello di cui, come dire, si occupa Appel, no? Dicendo appunto che l'etica della comunicazione e quindi che si basa su quella trasformazione della filosofia di cui abbiamo detto. E naturalmente non può prescindere dalla critica al solipsismo metodologico, e questo è il punto fondamentale. E ciò che ho detto lo ritroviamo anche tra i tanti testi, ne cito alcuni, facendo un breve commento, alcuni che si desumono e voi riscontrerete in quel libretto Etica della comunicazione degli Acabuc. Mi riferisco sempre a quello, anziché citare altri testi, perché poi è quello che, come sapete, no, è oggetto d'esame insieme all'altro, Appel e Dussel, no? Di cui abbiamo letto. Quindi ci sono altri testi su questo, magari anche più importanti, ma consideriamo questo dello Jacabuc, edito da Jacabuc, l'etica della comunicazione, soprattutto a questo scopo, per facilitarvi poi nel vostro studio. In vista dell'esame. E più o meno a pagina 24, l'etica del discorso, dice Appel, va fondata in chiave pragmatico-trascendentale. E questo, naturalmente, questa fondazione no, è in confronto e oltretutto non può non tener conto della situazione filosofica, no? Di cui abbiamo detto, no? E anche della situazione filosofica moderno-contemporanea. E perciò, dice Appel, la risposta dell'etica del discorso mette in questione una serie di presupposti profondamente radicati nella filosofia moderna e contemporanea. E quali sono questi presupposti? Primo, il solipsismo metodico. Vedete, l'ho citato apposta, sto leggendo apposta da questa pagina 24 del libro Etica della comunicazione, perché uno dei presupposti, veramente Appel ne enumera qui 5, in questo testo, a pagina 24-25 dell'Etica della comunicazione a Acabuc, è appunto uno dei presupposti, è proprio questo, come il solipsismo metodico trascendentale. Tra parentesi, Husserl, che è appunto che abbiamo detto che il solipsismo metodico trascendentale inizia con Cartesio e culmina in Husserl, no? Passando per tutti gli autori, Berkeley, eccetera. Bene. E questo solipsismo metodico trascendentale della ragione. Questo è il primo presupposto. Ah, beh, lo dice il primo di questi cinque, e questo è al primo posto. Connesso con l'assolutizzazione della relazione soggetto-oggetto in campo conoscitivo. Ecco, questo è il primo presupposto. Quindi, come vedete, il solipsismo metodico, in connessione alla relazione soggetto-oggetto. Visto che il solipsismo in Berkeley, appunto, in quello più radicale, mette in discussione, no, che esiste il mondo esterno, e la mia dipende da me, dalle mie percezioni. Quindi, come la mia coscienza empirica lo percepisce. Ma qui la domanda: ma lo percepisce così com'è, oppure esso non c'è, ma dipende solo dalla mia percezione? Quindi, fino ad essere questo uno. È un idealismo, empirico o soggettivo. Bene, e questo è il primo presupposto. Ecco, come vedete, no? È importante questa questione, che Appel pone tra la critica, insomma, o quantomeno la messa in discussione, di alcuni presupposti, quindi il numero 5 della filosofia moderna, il primo dei quali è proprio questo solipsismo metodico trascendentale connesso all'assolutizzazione della relazione soggetto-oggetto. E poi, come dice, il secondo presupposto, come gli scrive, in stretta connessione con il primo, questo solipsismo metodico connesso alla relazione soggetto-oggetto, come scrive Apel, qual è l'altro presupposto? Connesso al primo, al solipsismo metodico, è intendere il linguaggio e la comunicazione come secondari e strumentali rispetto al pensiero. In linea di principio solitario ed autarchico. Ecco, questo in fondo è ancora, siamo nel piano della, come dire, sì, vedremo che cosa significa questo, commentando questa seconda affermazione. In realtà essa, come dire, in qualche modo anche è connessa al primo presupposto, quello del solipsismo metodico trascendentale. Perché che cosa viene a dire? Questo secondo, una tesi ancora importantissima dell'etica del discorso di Apel, che cioè come intende il linguaggio in genere la filosofia moderna e contemporanea? Certo non ha mai smesso, vero, di servirsi del linguaggio, d'altra parte è ineludibile fare a meno del linguaggio, non è possibile come ovvio, ma come lo intende in genere? È appunto questo, come appunto secondario e strumentale rispetto al pensiero. Quindi, per il solipsismo, questo è ancora connesso al solipsismo, perché, come dire, è fondamentale pensare. Il linguaggio rispetto al è secondario. La questione principale è il pensare. Naturalmente, esso ha bisogno del linguaggio, ma non è così, come dire, è essenziale al pensiero, è secondario. Ed è addirittura strumentale, come gli scrivo, è un mezzo per esprimere il pensiero. Perché, come gli dice qui, il pensiero in linea di principio è solitario ed autarchico. È solitario, cioè ancora una volta il solipsismo, ed è autarchico, è autosufficiente, non ha bisogno d'altro. Certo, usa il linguaggio, ovviamente. Ma come dire, non è poi così, come dire, essenziale, è secondario, non che non esista, non che non sia necessario, è uno strumento, è secondario e strumentale. Invece, come sappiamo, in Apple pensiero e linguaggio coincidono fondamentalmente, non esiste pensiero che non possa essere, se non è espresso nel linguaggio, anche in parole normali, no? Noi possiamo avere tanti pensieri, ma se non le esprimiamo nel linguaggio, restano in noi stessi, ecco, rimangono in noi stessi. Non è vero. Quindi qui è ancora un po', come dire, in qualche senso, questo secondo presupposto è un prolungamento, è del primo, del solipsismo metodico trascendentale, perché considera il linguaggio secondario rispetto al pensiero. Ovviamente secondo insiste su che cos'è il pensiero per l'etica della comunicazione. Il pensiero è un ruolo importantissimo, ma che cos'è? È fondamentale, ovviamente. Ma è secondario il linguaggio. È uno strumento del pensiero. Fondamentale del pensiero. Perché il pensiero è in linea di principio autarchico, autosufficiente, non ha bisogno d'altro. Ed è soprattutto solitario. Questo è il punto. Solitario. Quindi solipsista. Basta a se stesso. E quindi attraverso il pensiero noi abbiamo tutti gli elementi del pensiero per la scienza, per la pratica, insomma, per l'agire e anche per la teoria. E questo, come dice Kant, è l'altro presupposto, no? È l'altro presupposto della filosofia moderna. E questo per i nostri scopi qui è. Questo è il secondo presupposto dei cinque che qui enumera l'etica della comunicazione, qui a pagina 24-25. L'altro presupposto è il pensiero, ma è connesso, come vedete, in qualche modo al primo, al solipsismo, no? E il terzo presupposto, naturalmente, è intendere la fondazione, la fondazione ultima. Quello che Apel chiama la fondazione ultima, che non manca nella filosofia moderna, anche in Kant, no? La fondazione della scienza, certo. Evidentemente la ragion pura, e anche nella ragion pratica, evidentemente che bisogna arrivare arrivare alla fondazione. Ma la fondazione in genere, il pensiero moderno, come la concepisce? Come derivazione di qualcosa da qualcos'altro. Cioè nel senso di, come abbiamo già detto, di induzione, deduzione o abduzione. Quindi come deduzione o induzione. Ma come abbiamo detto, lo vedremo, non è così che va intesa la fondazione. Ma questa è un'altra questione, no? Naturalmente. I primi due presupposti ci interessano, il solipsismo metodico e il concepire il pensiero è come autarchico e solitario. Quindi il terzo presupposto è la fondazione assimilata alla deduzione o all'induzione. O tutto al più, continua Appel in questo terzo presupposto riguardo alla fondazione, la intende o come fondazione, cioè come deduzione o induzione, oppure, semmai, come dice, come ricorso riflessivo ad un'evidenza della coscienza esente da interpretazione. Quindi la fondazione è tutt'al più come un ricorso ad essa, alla fondazione attraverso la riflessione, quello che dice anche Apple, attraverso la riflessione trascendentale. Noi no? Riflettiamo in senso trascendentale su ciò che è già da sempre presupposto in ogni discorso, ma questa riflessione qui è un'evidenza della coscienza e quindi non implica nessuna interpretazione, è evidente alla coscienza. E invece Apel dice non è così, non è vero che la fondazione è evidente alla coscienza. Ma questo è, come dire, il terzo, avremo modo di parlare di questo. Adesso sto elencando gli altri, tutti e cinque i presupposti perché, per finire questo testo, ma noi ci concentreremo, naturalmente, dato che oggi abbiamo affrontato questo tema del solipsismo, molto rapidamente sui primi due, no? Il solipsismo metodico trascendentale e il secondo, l'intendere il pensiero come solitario ed autarchico. E poi naturalmente l'altro presupposto connesso al terzo, supporre che il concetto di razionalità abbia il suo paradigma nella razionalità logico-matematica. E che quindi la razionalità possa giungere solo fino al punto in cui quella logico-matematica risulta applicabile alle relazioni tra soggetti o anche all'interazione tra soggetti. Oppure in quanto razionalità strategica. Intendibile come applicazione reciproca tra soggetti di quella strumentale. E quindi qui parla naturalmente del terzo presupposto, nel quarto che è connesso al terzo, quello della fondazione, come si intende la razionalità? E questo lo vedremo, nella prossima lezione cercheremo di riflettere su questo, no? La razionalità la si assimila alla razionalità logico-matematica. E anche oggi noi normalmente siamo portati in prima approssimazione a dire qual è il concetto di razionalità? Quello logico-matematico, è la razionalità delle scienze. E tra le scienze quello logico e matematico. E naturalmente apre dire la razionalità è più ampia, un concetto più ampio, sia nel senso vero che intendiamo come razionalità strategica o come razionalità strumentale. E poi l'ultimo, il quinto, li analizzeremo questi i presupposti terzo, quarto e quinto nelle lezioni successive. Ritenere che riguardo alla fondazione filosofica ultima, soprattutto riguardo all'etica della comunicazione, si dia la seguente alternativa. O la fondazione filosofica ultima dovrebbe muovere dai principi ideali, astraendo completamente dalla storia, oppure dovrebbe rinunciare del tutto a ricercare i principi incondizionati ed universalmente validi. Quindi o la fondazione è, nel caso dell'etica, quindi questa fondazione non sfuggerebbe a questo dilemma. O la fondazione ultima filosofica nel caso dell'etica della responsabilità di cui non parleremo, muove da principi ideali astraendo completamente dalla storia, quindi dalla comunità reale della comunicazione, no? Da quella comunità pubblica, di quella intersoggettività reale, storico-sociale dei parlanti, oppure dovrebbe rinunciare a ricercare i principi universalmente validi. Questo è il punto, no? Bene, questi sono questi presupposti, no? Di cui dice Apple, come dire, sono a suo parere, nell'analisi della storia del pensiero moderno, per gli scopi che gli persegue, della fondazione, dell'etica, del discorso, e questi cinque presupposti, secondo lui, sono discutibili. Non falsi, ma sono discutibili. E quindi hanno bisogno di essere emendati, corretti, superati, mantenendo gli aspetti positivi, ma anche andando oltre, ed eliminando gli aspetti negativi, ma facendo un passo in avanti. Come dicevo, per i nostri scopi, e questo lo dice a pagina 24-25 del libro Etica della Comunicazione, Yakabuk, che è il testo, uno dei due testi per l'esame. Ora noi ci concentriamo sui due primi presupposti dell'elenco fatto da Apple, no? Quello proprio riguardante il solipsismo metodico o trascendentale. È in stretta connessione al primo, intendere vero, il rapporto linguaggio-pensiero, ritenendo vero il linguaggio come secondario e strumentale rispetto al pensiero, che in definitiva è autarchico, basta se stesso, di un vero solitario, dunque solipsista. Questo naturalmente è in stretta connessione, questi due presupposti sono in stretta connessione, sono, come dire, l'esplicitazione è di quello che stiamo dicendo circa la critica di Apple al solipsismo metodico, come glielo chiama qui, metodico, oppure solipsismo trascendentale, più o meno la stessa cosa. E quindi, come continua, dopo averli enunciati, come sempre, no? Come tutti i filosofi, no? Apple adesso ha fatto l'elenco di quali sono, secondo lui, questi presupposti, e naturalmente inizia ad analizzarli. E quindi a sviluppare i concetti e quindi il suo punto di vista riguardo a questi presupposti. E proprio lui scrive che il primo e il secondo, il solipsismo metodico trascendentale e il secondo, il pensiero è come autosufficiente e solitario, sono connessi. Quello che abbiamo detto anche noi, così gli dice, sono strettamente connessi, perché entrambi, come gli scrive, lo scrive lui, quello che abbiamo detto, dunque corrisponde al pensiero di Apple, perché lo dice lui, perché il riconoscimento pragmatico trascendentale dell'interno rapporto di presupposizione o complementarietà interconnesse nel pensiero e nella conoscenza tra relazione soggetto-oggetto e relazione soggetto-co-soggetto. Ecco, quindi sono interconnesse queste relazioni. Ecco perché il primo e il secondo presupposto sono interconnessi. Perché sono interconnessi col riconoscimento pragmatico trascendentale del rapporto interno di complementarietà tra pensiero e comunicazione. Ovvero, anche, come ho detto nel testo che abbiamo letto, c'è un'interconnessione tra la relazione soggetto-oggetto e la relazione soggetto-co-soggetto, tra soggetto e l'oggetto e nelle relazioni tra soggetti e soggetti. C'è questa interconnessione. Ed ecco perché i due presupposti che gli ha enumerato sono interconnessi. E continua, linguaggio e comunicazione non vengono concepiti come indispensabili mediazioni e quindi condizioni di possibilità della validità dell'intersoggettivo del senso, prima, e quindi poi pienamente della verità della conoscenza di qualcosa in quanto qualcosa, entra la relazione soggetto-oggetto. Bensì vengono intesi soltanto come mezzi per la fissazione e la trasmissione di conoscenze già acquisite dal singolo nella relazione soggetto-oggetto. Ecco, questo è la critica a questo presupposto, che egli qui ribadisce. Perché sono interconnessi la relazione soggetto-oggetto, la relazione soggetto-co-soggetto? Perché? Appunto perché linguaggio e comunicazione, come gli dice, nel pensiero contemporaneo, non vengono concepiti come mediazioni fondamentali, ma come poi abbiamo detto, come strumenti, no? come mediazioni, come apporti secondari. come dire, ritenerli in siffatto modo si mette anche in discussione la relazione soggetto-oggetto. È proprio quando li riteniamo mezzi per la trasmissione di conoscenze. Questo presupposto che cosa implica? Che la razionalità della scienza, in quanto obiettivazione del mondo neutrale rispetto al valore, appaia inconciliabile con la razionalità dell'etica, intesa come non neutrale rispetto al valore e di conseguenza come una fondazione razionale della stessa. E questo è quella. Quei due presupposti di cui abbiamo detto, che non so, quindi la non indispensabilità del linguaggio per il pensiero e dove appunto il linguaggio è presente ovviamente ma è secondario perché è il pensiero che è autosufficiente, ecco, che cosa comporta? Comporta appunto che la razionalità della scienza, e quindi la scienza è solo razionale, è solo essa, è l'obiettivazione del mondo, quindi è oggettiva, appare, come dire, inconciliabile con la razionalità dell'etica, e quindi implica la distinzione, la divisione, la separazione tra razionalità logico-scientifica e razionalità dell'etica. Perché l'etica allora non è rispetto, non è come la scienza, neutrale e oggettiva, ma è appunto è intesa in contrapposizione come appunto non neutrale rispetto al valore. E questo è molto importante, no? Quindi allora si perpetua la consueta distinzione, no? Tra scienza, intesa come mondo, come ambito della razionalità, scientifico, oggettivo, universale e necessaria, e per esempio altri tipi di razionalità come quello dell'etica, che non sono neutrali, che non sono oggettive, eccetera. No? E quindi è vero che la scienza si occupa appunto della razionalità in senso vero scientifico, mentre l'etica riguarda appunto della razionalità del valore, ma esse non sono, si distinguono perché l'una è neutrale, l'altra non lo è. Una è, come dire, è oggettiva e l'altra non lo è meno, e quindi, come capite, non si perpetuano questi due mondi. No? E siccome la validità intersoggettiva viene a configurarsi come identica all'obiettività, compresa nel senso di una conoscenza a valutativa dei fini, una validità intersoggettiva di valutazione di norme sembra risultare esclusa a priori. Ecco, e quindi sembra che non ci sia spazio allora per l'etica del discorso, in quanto oggettiva, universale e necessaria, perché il canone dell'oggettività, della necessità e dell'universalità delle leggi e del sapere è la scienza logico-matematica, la scienza, le scienze fisiche, no? È il nostro, e quindi diciamo, e questo allora porta anche alla conseguenza che appunto viene esclusa, no? Questa, esclusa a priori da questo mondo dell'oggettività scientifica, perché la validità intersoggettiva. E invece apre e dice no, la validità intersoggettiva a cui egli attende nella fondazione in tutte le etiche dei discorsi, anch'essa è universale e necessaria. Ma siccome la scienza dice che l'unico canone dell'oggettività è quella scientifica, matematica, logica, fisica, no? Come sappiamo, o come siamo abituati a sapere, ma in realtà il problema, diciamo, non è questo, ma è che non esiste, non è solo quello l'unico tipo di razionalità, e non è quello il canone al quale devono, come dire, riferirsi tutti gli altri saperi e le altre scienze, quelle che non sono quelle che non sono come la razionalità scientifico-matematica e non sono scienze, ma saranno altri saperi. Invece Appel dice no, l'etica del discorso, quando parla della validità intersoggettivamente valida, invece tende proprio alla stessa razionalità delle scienze. Ma siccome essi dicono, le scienze, che il canone della razionalità scientifica è di un certo tipo, oggettivo, universale, necessario, le altre tipi sono escluse, non entrano in quel canone. E questo è molto importante, no? E qua, naturalmente, questa è l'origine, diciamo, dello scientismo, no? L'origine dello scientismo è questo, ridurre il canone della razionalità scientifica e applicare questo a tutte le altre forme di sapere e di esperienza. E tra cui anche quella dell'etica della comunicazione, quindi della fondazione e della validità intersoggettiva per la comunicazione. Ma non solo esso, no? Adesso per allargare il campo, ma chiudiamo questa lezione, anche delle altre forme di sapere, perché allora le forme di sapere artistico, no? Le forme di sapere letterario, no? E altre forme di sapere, perché le forme di sapere sono molte, per fortuna, tra cui anche quello scientifico, matematico, fisico, chimico, eccetera. Il problema è, se non si riformano, si riconducono al metodo, delle scienze esatte, queste non sono forme di sapere scientifico, razionale, universale, necessario. E questa è la conseguenza. Bene, arrivederci.